Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Benvenuti e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è addirittura lunedì 11 settembre 2006. Io sono sempre Antonio Soffi e noi siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeaonline.com. Iniziamo subito la segna stampa di oggi con una notizia che inevitabilmente campeggia su tutti i giornali fin da ieri, ed è la notizia del riassetto di Telecom Italia con lo scorporo della rete e di TIM dall'azienda di Marco Tronchetti Provera. In pratica ci sono varie segnalazioni su queste, c'è una sterminata quantità di articoli che cercano di analizzare strategicamente i motivi, le ragioni, i vantaggi e i svantaggi di questa mossa. Soprattutto si parla del eventuale possibile accordo con Murdoch. Insomma, a noi per quello che ci interessa è la marcia indietro di Telecom, che 2 anni fa aveva investito molto sulla convergenza fisso mobile, che però anche probabilmente, anzi sicuramente, per quanto riguarda una questione di indebitamento, ha dovuto rifare marcia indietro scorporando la parte di TIM, ovvero la telefonia mobile, e quindi investendo in quello che è il nuovo assetto societario, molto più rivolto a quello che gli operatori finanziari chiamano media company. Una definizione, leggo dall'articolo di Repubblica di Giovanni Pons, coniata dai mercati finanziari, che sta a indicare una società che opera nel più allargato campo dei media, dai giornali alla TV, che possono essere distribuite su diverse piattaforme, da internet al satellite. Si parla anche molto della, come già detto, dell'eventuale appoggio e alleanza con Murdoch. Anch'esso, come abbiamo potuto vedere nei mesi scorsi, in quanto varie mosse del magnate australiano si sono state fatte verso un spostamento di parte dell'attività produttiva anche sul web, per esempio attraverso l'acquisto di una società, Easynet, nel Regno Unito, che forniva accesso a banda larga, nonché per esempio il tanto pubblicizzato acquisizione di MySpace, uno dei siti di maggior successo software, social software e social network di più successo degli ultimi anni. Quindi il punto è capire in che modo si svilupperà, si trasformerà Telecom come media company, soprattutto attraverso il web e quindi usufruendo della banda larga ormai a livelli tali, tipo 20 mega, che rendono possibile la trasmissione di praticamente tutto. Ovviamente mancherebbero i contenuti, ecco quindi spiegato la joint venture con Murdoch, in realtà ancora di là da venire e con possibili sorprese. Ma passiamo a tutt'altro dopo questa inevitabile segnalazione, ovvero a Repubblica, che ha ripreso a tutto regime con Affari e Finanza andati in vacanza nei mesi estivi, e l'articolo di apertura affirma, come al solito, di Giuseppe Turani, è dedicata alla metamorfosi del PC, così lo chiama Turani. Il sottotitolo con richiamo in prima è: addio tastiere e video, tutto è miniaturizzabile e proiettabile, il computer scompare dalla scrivania e si sposta nei data center, ognuno potrà di fatto crearsi un PC online e accedere ai propri dati con una semplice chiavetta. L'articolo di Giuseppe Turani è un articolo di taglio divulgativo che racconta, diciamo, 2 cambiamenti già avvertibili in alcuni aspetti nel mondo dell'informatica, ovvero una, la miniaturizzazione sia di memorie che di hardware, che di tutto ciò che compone un personal computer, sia una esternalizzazione, se così vogliamo dire, di alcuni software sul web. Fa riferimento ad alcune tecnologie che non si rompono, così come dice Giuseppe Turani, e fa venire in mente, leggo dell'articolo su Affari e Finanza, quello che disse Henry Ford al figlio che gli aveva presentato una Modello T, macchina elementare che ha fatto la fortuna della Ford, piena di optional. Lascia perdere, disse Henry Ford al figlio, e ricordati che quello che in un'auto non c'è non si può rompere. La tastiera virtuale, continua Turani, appartiene a questa serie di oggetti, poiché non esistono, non ingombrano, non pesano, non si sporcano, non si rompono. un piccolo scatolino potrebbe contenere una tastiera che non esiste più fisicamente, ma che viene semplicemente proiettata su una superficie piana. Quando non serve si spegne e scompare. Un'altra cosa che si può eliminare con la tecnologia proiettabili sono gli ingombranti schermi a tubo catodici, già sostituiti molto spesso da i più leggeri e semplici e sottili schermi a cristalli liquidi. Il futuro potrebbe essere quello di schermi che proprio spariscono, non ci sono più. Al loro posto il nostro scatolino potrebbe semplicemente proiettare il contenuto dell'X schermo su una parete, su un cartone o qualsiasi altra superficie. Un'altra tendenza di cui parlavamo, l'esternalizzazione, è, se vogliamo, legata a alcuni servizi del web 2.0, ovvero la possibilità di portare parte del nostro computer di casa sul web, sia per quanto riguarda lo storage, sia per quanto riguarda tutta una serie di software utili al nostro office personale, quindi da sistemi di videoscrittura. Turani conclude parlando appunto della esternalizzazione addirittura del computer affidata a service esterno, per cui basta collegarsi da remoto e avere il proprio computer, però gestito e curato da esperti professionisti dall'esterno. Passiamo a tutt'altro, passiamo al Corriere Economia, a pagina 25, nella sezione tecnologia e passioni, con queste solite, tipiche, ormai abbiamo imparato a riconoscerle, onde di notizie che, siccome un domino, si influenzano e si avvicendano l'una dopo l'altra. Anche Tecnologia e Passione del Corriere Economia apre con un articolo di Umberto Torelli sulla sicurezza informatica, andando a visitare il bunker antipirateria accanto al Pentagono della Symantec. Quindi racconta di come funziona questo super protetto bunker, il cui ingresso è protetto appunto da riconoscimento impronte digitali, esame della retina e al cui lavoro di riconoscimento dei virus e di antivirus lavorano tante persone in più parti del mondo. E quindi si racconta di come le contromisure al virus, al phishing e tutta quella che è le possibili minacce informatiche si riesce a reagire. Sotto, proprio sotto, c'è l'articolo di Francesco Margiocco su Wikipedia, al titolo Wikipedia vedi alla voce errore, 5 milioni di parole ma anche sbagli e parzialità, da Berlusconi a Marx. Quindi ci sono tutta una serie di 2-3 voci che hanno delle affermazioni un po' discutibili. Quindi l'intervista, il parere di Giorgio Solla, sociologo e politologo di Stato di Genova, che dice che leggendo alcune voci ha trovato varie inesattezze. Insomma, questo è il classico articolo su Wikipedia, è proprio come andare a cercare di trovare il pelo nell'uovo, senza considerare che con tutti i limiti il valore aggiunto di Wikipedia rispetto alla britannica, che viene spesso evocata nell'articolo, è proprio il fatto di essere fruibile a un click di distanza da noi. Passiamo a un altro articolo, a un altro piccolo thread di notizie, in realtà abbastanza costante nel corso del tempo, sui robot e sulla robotica. Lo trovo su Affari Finanza di oggi, ma anche per esempio su Specchio di sabato, e si racconta, lo segnalavamo anche un accenno una settimana fa più o meno, del fatto che in Giappone sono state stabilite delle regole pratiche per impedire che il robot si possa comportare in maniera bizzarra o comunque pericolosa per gli uomini. Quindi un gruppo di esperti di informatica e diritto ha cominciato la stesura di un vero codice a cui improntare la creazione degli androidi. Si vogliono evitare brutte sorprese nei momenti in cui rischiano di superare l'intelligenza dell'uomo. Questo è l'articolo, sottotitolo dell'articolo di Paolino Accolla. Ovviamente la cosa per gli amanti di fantascienza è facilissimo fare il collegamento. La cosa divertente, bella, affascinante e che credo non potranno esimersi dal considerare tutto l'apparato anche teorico delle opere di Asimov, che appunto fu il primo a ragionare su questo possibili effetti collaterali della robotica, con le famose tre leggi della robotica, la cui prima era quella appunto che il robot non poteva fare agire in modo tale da far alcun danno agli esseri umani. Chiudiamo con un articolo che trovo su Io Donna di sabato scorso, 9 settembre 2006, un articolo che apre una piccola polemica che porta una polemica dal web alla carta e che riguarda Gianni Riotta. Nella sua rubrica L'aria che tira, scrive un articolo dal titolo Beppe Grillo, i pecoragni e i conformisti mascherati. Racconta di una storia di normale vita su internet, ma che appunto per l'importanza delle persone, dei soggetti in questione, assume anche una rilevanza un po' più generale, ovvero Gianni Riotta ha scritto un pezzettino su Io Donna in cui faceva una semplice lista di conformisti e anticonformisti in Italia, e tra i conformisti inseriva Beppe Grillo. A quel punto il comico Grillo cita il mio articolo riassumando una lontana polemica in cui gli spiegai quali errori di fondo sulla ricerca genetica, si offende e chiama raccolta gli scherani. Sto leggendo l'articolo di Gianni Riotta. Nei commenti del blog di Beppe Grillo, rinomatamente popolati appunto da un lettorato molto focato, per usare un eufemismo, Gianni Riotta viene fatto oggetto, come è facile immaginare, di numerosi epiteti più o meno offensivi. Allora risponde appunto con questo articolo Gianni Riotta, dicendo nel suo forum, in realtà è un blog, tra Clac e Loggione: Grillo sdottoreggia di cose di cui nulla sa, minaccia, pattina sul codice penale, addita al linciaggio, gli insulti e le aggressioni. Beppe Grillo ha detto di essere contro la ricerca genetica e ne ha diritto, lo dico apertis verbis, di essere contro anche se nulla sa del tema, neppure cosciente le fonti serie che si oppongono agli OGM. La libertà di espressione copre l'ignoranza, non ha diritto o non dovrebbe però sfruttare la maschera del clown per mettere alla gogna tra i suoi spettatori chi non la pensa come lui, senza chance di replica. Così fanno, come diceva, i conformisti mascherati da anticonformisti. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata molto anticonformista e l'appuntamento è a domani.